Milano Curiosa.
Un programma ideato e condotto da Carla e Niva. Ancora una volta in vostra compagnia, sentite dai microfoni la nostra voce che entra nelle vostre case, però ci entriamo con delicatezza, sperando sempre di non dare fastidio, ma di incuriosirvi, di parlare vicino a voi di cose magari interessanti e perché no, Carla, sì? Avremo da parlare di misteri.
Di
segreti, di curiosità su Milano. Ebbene, tu lo sai che a Milano c'è una chiesa che è dedicata al protettore dei malati di gotta. Tu dirai la gotta, ma chi al giorno d'oggi ha la gotta? Effettivamente la gotta era una malattia dei nobili che mangiavano tantissima carne nei vecchi tempi. Noi la gotta, insomma la sentiamo poco. Ma, ebbene, dobbiamo ritornare al Medioevo, per esempio.
Allora, questa... diciamo chiesa, è stata voluta come cappella ducale da Azzone Visconte, signore di Milano dal 1329 al 1339, vicino al Palazzo Ducale, l'attuale Palazzo Reale. E questa chiesa è la chiesa di San Gottardo in Corte, venne edificata tra il 1330 e il 1336 ed è proprio uno dei primi esempi di costruzione religiosa proposta dal potere pubblico, politica culminata 50 anni dopo con l'inizio della costruzione del nuovo Duomo che, ricordiamo, era stato iniziato per volontà di Gian Galeazzo Visconti. Questa chiesa fu progettata dall'architetto Francesco Pecorari da Cremona e fu iniziata, come abbiamo detto, nel 1330. Questa data, tra l'altro, è incisa sulle mura. In principio la cappella era dedicata alla Beata Vergine, ma Azzone di Visconte, che soffriva, ecco perché soffriva di gotta, la intestò in seguito proprio a San Gottardo, che fu protettore dei gottosi. Proprio nell'interno neoclassico spicca il mausoleo di Azzone Visconti, costruito da Giovanni di Balduccio da Pavia, maestro italiano della scultura gotica trecentesca, la cui opera maggiore milanese è la splendida Arca di San Pietro Martire che troviamo nella Cappella Portinari di Sant'Eustorgio. Ma questa chiesa dov'è? Questa chiesa di San Gottardo in Corte è in via Francesco Pecorari e si arriva con la metropolitana in Duomo.
Un'altra curiosità, allora, camminando, passeggiando, diciamo così, per Milano, con la testa per aria, che a volte si va a sbattere contro qualcosa, arriviamo, non è che siamo distratti, però insomma ci sono talmente tante cose da vedere che uno dice, ma che cos'è questa cosa qua? Sembra... un'antica fontana un po' diroccata, un po' malmessa, di una piazzetta alberata molto tranquilla tra Corso di Porta Ticinese e Corso Genova. Allora, ma in definitiva, che cos'è? La conca di Nostra Signora, conosciuta anche con il nome di Conca di Via Renna, è tutto quello che resta di una delle più importanti chiuse che permettevano la regolazione della fossa interna delle acque milanesi e questo per poterle navigare con i barconi carichi di merci.
Ecco. ecco, venne attivata nel 1439 al tempo di Filippo Maria Visconti, su progetto degli ingegneri ducali Filippino degli Organi e Aristotele Fioravanti. Si chiama di Nostra Signora per via di una lapide quattrocentesca che raffigura la Vergine che protegge i fedeli sotto il suo manto. La lapide, con chiaramente stemma sforzesco, ricorda Ludovico il Moro e Beatrice d'Este, che assicurarono l'esenzione dal dazio alle imbarcazioni che trasportavano i materiali per la fabbrica del Duomo. E il toponimo Viarenna potrebbe invece derivare da Via Rena, per ricordare la strada percorsa anche dalle chiatte che trasportavano la sabbia, oppure risalire addirittura al ricordo dell'antica arena romana.
Addirittura?
Eh sì, tra l'altro i resti sono ancora visibili nel parco archeologico poco lontano. Poi, con la copertura del naviglio interno, verso la fine degli anni venti del Novecento, si è interrotta la via d'acqua e la conca chiaramente è rimasta inutilizzata. A una delle estremità è stata ricollocata l'edicola, originariamente su uno dei lati, che riporta proprio il decreto ducale, tra l'altro inciso su una lapide di marmo di Candoglia, il marmo del Duomo,
certo,
che come si è già prima detto era esente dal pedaggio e dal dazio proprio per il trasporto dei materiali. Poi una delle più antiche immagini della conca di Viarenna, ancora circondata da campi e giardini,
dove la vediamo
e dal naviglio, si può ammirare in una vecchia litografia di Federico Lose datata 1810, e questa la possiamo trovare nella civica raccolta stampe Bertarelli, dove al castello Sforzesco. Ad ogni modo, la conca di Viarenna la si può vedere in via Conca del Naviglio.
Bene.
Il gallo è morto, il gallo è morto, il gallo è morto, il gallo è morto, non canterà più e caccadì e caccadà, non canterà più e caccadì e caccadà, ecco, 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 caccadì e caccadà, ecco, 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 caccadì e caccadà. Le coq è mort, le coq è mort, le coq est mort, le coq est mort. Il ne chantera plus ni cacadi ni cacada. Il ne chantera plus ni cacadi ni cacada. Écho, 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 cacadi et cacada. Écho, 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 cacadi et cacada. The coq is dead, the coq is dead. The coq is dead, the coq is dead. He will no more sing kikadi and kikada. He will no more sing kikadi and kikada. And kyo and kyo and kyo and kikadi and kikada. And kyo and kyo and kyo and kikadi and kikada. Der Hahn ist tot, der Hahn ist tot. Der Hahn ist tot, der Hahn ist tot. Herr wir nicht mit Krähen, kikadi und kikada. Herr wäre nicht mit Krähen, Kokodi in Kekada. Hey, Kok, 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 Kokodi in Kekada. Hey, Kok, 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 Kokodi in Kekada. Noster Gallus est mortus. Noster Gallus est mortus. Ille non ha canat habit cocus dias, cocus das. Ille non ha canat habit cocus dias, cocus das. Ecco, 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 cocus dias, cocus das. Ecco, 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 cocus dias, cocus das. Nostro Galloschi mortoschi. Nostro Galloschi mortoschi. Et conteroschi cocodì e cocodaschi. Et conteroschi cocodì e cocodaschi. Ecco, 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 cocodì e cocodaschi. Ecco, 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 cocodì e cocodaschi. Sun sta mi che u masalcal, te se sta ti che te masalcal. El maroti val cul cocodì e il cocodà. El maroti val cul cocodì e il cocodà. Ecco, 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 il cocodì e il cocodà. Ecco, 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 il cocodì e il cocodà.
Ma come non ridere col nostro carissimo Svampa? Eravamo qua io e Carla che sorridevamo e la Carla cantava anche lei cocodì e cocodà, perché lo sapeva benissimo.
Benissimo, brava.
Allora, ecco. C'è un'altra curiosità.
Sì.
Dunque, esiste a Milano il Palazzo del Dromedario.
Ma pensa.
Ancora oggi è di proprietà dei principi Borromeo. Il complesso quattrocentesco occupa quasi un intero isolato e si affaccia per un lato sulla piazza Santa Maria Podone, dove compare il bel portale sul quale campeggia il dromedario araldico dell'antica casata milanese. Vedi quante curiosità,
sì.
Quante cose che non si sanno. La costruzione di Palazzo Borromeo risale alla fine del XIII secolo per volere della famiglia di origine fiorentina, che trasferitasi a Milano divenne una delle più importanti e influenti della città. La storia meneghina ricorda infatti figure come San Carlo Borromeo, il cardinale Federico e Giovan Battista, che fu consigliere di Francesco Sforza. E nel primo 400 il Palazzo Borromeo si presentava come, possiamo davvero dire, come una cittadella articolata, costituita da un nucleo padronale a cui si erano aggregate dei cortili, delle corti minori, uffici, magazzini, appartamenti per gli ospiti e anche abitazioni più modeste destinate ai subalterni.
Gravemente danneggiato dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, dall'aspetto originale l'edificio invece conserva la facciata di stile seicentesco con mattoni a vista che ingloba il bellissimo portale a sesto acuto. Nel cortile d'onore poi si possono ancora ammirare le tracce di un affresco e si intravedono due motivi della famiglia Borromeo, la corona e la scritta Humilitatis. Entrando poi nel palazzo, nei locali oggi invece occupati da uno studio di architettura, si può ancora osservare il ciclo di affreschi dei cosiddetti giochi Borromeo, eseguiti probabilmente tra il 1445 e il 1450 e attribuiti da alcuni studiosi a Michelino da Besozzo. E questi giochi raffigurano i passatempi dell'aristocrazia milanese dell'epoca. Cioè, per esempio, il gioco dei tarocchi, il gioco della palma e anche il gioco della balla. Ecco, Palazzo Borromeo è proprio in piazza Borromeo al 7, vicino, quindi la metropolitana si scende a Cordusio, quindi nei dintorni di piazza Cordusio.
Sempre a Milano c'è un palazzo denominato in un modo un po' strano, la Ca del Guardian. Ma uno dice, ma che cavolo è? Uno dei pochissimi palazzi rinascimentali sopravvissuti a Milano è Casa Fontana Silvestri in Corso Venezia. Fu costruita nel XII secolo, ma il suo aspetto attuale, che diciamo che come stile è a cavallo fra lo stile gotico e rinascimentale, risale alla fine del XIV secolo. Perché è chiamata Ca del Guardian? Nel 1476 vi abitava Angelo Fontana, che era il custode della porta orientale. All'epoca era contigua alla casa, poi verrà demolita nel XIX secolo. A lungo attribuito al Bramante. Questo palazzo davvero elegante venne eretto verso la fine del 400 come ampliamento e ristrutturazione di una casa più antica. Un tempo la facciata era coperta da affreschi. Alcuni dicono, per esempio, del Bramante, altri dicono del Bramantino. È chiaro che questi affreschi non li possiamo più vedere, sono totalmente scomparsi. Se ne è salvato qualche resto, poco sotto il cornicione, ma appena appena, non si vede quasi più. Nel 1961, durante i restauri eseguiti per restituire all'edificio l'aspetto rinascimentale, sono emerse alcune aperture e finestre che risalivano alla precedente costruzione gotica, e l'architetto giustamente, quando se ne è accorto, le ha trovate, le ha lasciate a vista in modo tale che uno le può anche ammirare. Dove si trova Casa Fontana Silvestri? E beh, in Corso Venezia, tra il 10 e il 14. In definitiva, Carla, tu sai benissimo, e tutti l'abbiamo studiato a scuola, che il feldmaresciallo austriaco e governatore del Lombardo-Veneto ai tempi delle Cinque Giornate di Milano, il nostro carissimo Josef Radetzky, che noi non l'amavamo assolutamente, lui si sentiva più legato a Milano che alla sua vera terra di origine. Tanto è vero che volle tornarvi da semplice cittadino e vi morirà nel 1858.
Forse anche perché era...
Sì?
Qui dobbiamo scovare un po' i segreti. Era l'amante di una cosiddetta milanesona, non so perché la chiamavano milanesona, perché era una lavandaia e si chiamava Giuditta Meregalli.
Te lo dico io perché la chiamavano milanesona, perché la lavandaia doveva avere due braccia e due spalle, così.
Esatto, ma te, tra le altre cose, gli diede ben quattro figli.
E ha fatto bene, ha fatto parte del suo dovere.
Esatto. Beh, al tempo dei moti risorgimentali, Radetzky abitava a Palazzo Cagnola in via Cusani al 5, proprio a ridosso del castello Sforzesco, in una residenza signorile edificata nel 1824 su progetto dell'architetto Pietro Pestagalli. La severa facciata aveva due portali, o anche ancora adesso ad arco, sormontati da due larghe balconate con mensole ornate da leoni. Da uno dei due ingressi si accede adesso al cortile rettangolare, con colonne e capitelli di granito di ordine dorico. Allora, Palazzo Cagnola è in via Cusani al 5 e praticamente la fermata è Piazza Cairoli.
Un'altra curiosità, ma sicuramente lo sapete, ma noi ve la diamo per chi magari non la conosce.
Certo.
A Milano c'è un santuario dedicato a Santa Rita. L'origine del santuario di Santa Rita di Milano non è legata ad apparizioni, fatti miracolosi o allo scioglimento di un voto, ma al grande desiderio degli agostiniani della provincia Ligure di ritornare a Milano, che era la culla del loro ordine dopo la soppressione del 1782, come ben sappiamo. Il 17 dicembre del 1939 il beato Alfredo Ildefonso Schuster, che era allora arcivescovo di Milano, benediceva e posava la prima pietra del santuario.
Nella primavera del 1940 iniziavano i lavori di costruzione di un'ala del convento, mentre furono gettate le fondamenta proprie del santuario. Progettato dall'ingegner Giuseppe Invitti, il santuario appare come una maestosa chiesa a croce latina, articolata in tre navate. La facciata, completata nel 1956, è caratterizzata da un grande arco centrale, rivestita in parte da ceppo bergamasco e in parte in mattone. L'interno invece è arricchito da una grande profusione di mosaici che illustrano scene evangeliche eseguite tra il 1960 e il 1965 dalla ditta Sgorlon su cartoni dell'agostiniano belga padre Leo Coppin. Ricordiamo che il santuario di Santa Rita d'Acacia è in via Santa Rita d'Acacia al 22 e la metropolitana che si deve prendere bisogna poi scendere a Corvetto, quindi un po' verso la periferia.
Certo. Milano, come ben sappiamo, ha una storia molto ricca, è anche ricca di leggende e anche di racconti popolari. Per esempio, Carla, chissà se la sai questa, c'è una leggenda del diavolo del Duomo.
No.
Si racconta che, guardate carissimi che sono leggende,
tramandate, certo.
Durante la costruzione del Duomo di Milano, l'architetto principale, faceva fatica, è il Duomo una cosa importante, ha fatto un patto con il diavolo e gli ha chiesto di aiutarlo a terminare l'opera. E il diavolo ha detto sì, d'accordo, come al solito, ma voglio qualcosa in cambio. E che cos'è che vuoi? Ebbene, ha detto il diavolo, voglio l'anima della prima persona che entrerà nel Duomo una volta terminato. L'architetto, come ben sappiamo, come d'abitudine, cerca un sistema per fregarlo, per certi sensi. E lo riuscì a ingannarlo in che modo? Farà costruire una statua di un gallo su una delle guglie più alte del Duomo. E alla fine sarà proprio la prima persona, cioè il gallo, che entrerà nel Duomo appena finito.
Arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda del nostro paese, del nostro paese, del nostro paese. Due Caterina, Thank you.
grande schiavo son dei versi suoi.
Sei tu che vuoi da baritono?
Quella baritonale proprio, eh.
E invece la tua è tenorinale.
No,
disimi da l'udurlo le tenorinale. E passa la banda, passa la banda, passa la banda, la vacca te, la vacca te, la vacca te. Poi Caterina e Tolisa davanti te, poi Caterina e Tolisa davanti te. E forza Luigi, forza Luigi, forza Luigi, che c'è il tramvai, che c'è il tramvai, ci siamo noi.
Poi Caterina, lui è il campetto di dirutai.
Poi Caterina, lui è il campetto di dirutai. Fermate il tram, spostate il tram, e gli enciotti ciò che can can, e lui le la compando ciò,
che chieda di cui so tambe.
Proprio il tamburo della banda d'Afori. Sì. E qualche altra curiosità, Carla? Sì. Qualcosa? Sempre leggende.
Sempre leggende che ci piacciono, noi le leggende sì. Ci piacciono. Allora, c'è una leggenda sulle colonne di San Lorenzo.
Sentiamo.
Le colonne di San Lorenzo, ricordiamo, sono situate vicino proprio alla Basilica di San Lorenzo.
Certo.
E sono oggetto di una leggenda secondo cui furono costruite da due amanti, la cui storia d'amore proibita si concluse però tragicamente. Quindi queste colonne sarebbero state erette come simbolo dell'amore eterno tra questi due amanti.
E d'altro canto sono ancora lì a manifestare che l'amore può durare
per
veramente
secoli.
Ecco.
Nei secoli.
Carla,
nei secoli.
Mi spiace interromperti, ma non abbiamo più tempo.
Bene, dai, allora anche per oggi abbiamo terminato. Speriamo di avervi incuriosito e se avete voglia di continuare a scoprire qualcosa di nuovo su Milano...
Ebbene, alla prossima, cari.
Certo, alla prossima. Ciao a tutti.
Oh mia bella Madonnina, che te brille de nunta, ti t'adora e piscinina, ti te dominet mila, sotto ti se vive la vita, se sta mai cui mani in mano. Canta in tutta l'unta di Napoli se mer, ma per venire chi a Milano, ma per venire chi a Milano, ma per venire chi a Milano, Milano.